Ok, ci siamo. Pace a tutti. Buongiorno, carissimi. Mentre aspetto poi intanto che attiviamo le slide, questa mattina il messaggio ha un titolo, si chiama Le tre dimensioni del Padre Nostro. Parleremo appunto del Padre Nostro, ma prima di entrare nel testo biblico proprio nudo e crudo, vorrei fare alcune premesse. E questa è un po' la prima. Che cos'è il Padre Nostro? In qualche maniera tutti noi ne abbiamo sentito parlare, sicuramente sappiamo che è una preghiera, è conosciuta molto bene. Ma che preghiera è? Intanto non è una preghiera molto emozionale e noi a volte associamo la spiritualità all'emotività, che è una cosa buona, è una cosa giusta, ma non sempre. A volte anche essere pratici significa essere spirituali. Tant'è vero che Gesù dirà: potete fare tutte le preghiere che volete, ma se non date il pane ai bisognosi, a cosa serve? Ecco che allora essere pratici significa essere spirituali. E questa preghiera non è una preghiera emotiva, è una preghiera molto, molto concreta, molto pratica. Ed è una linea guida su come pregare. È interessante che Gesù ci ha insegnato direttamente soltanto una preghiera. Non perché si sia dimenticato di insegnarcene altre, ma probabilmente perché ha ritenuto che questa era unica, essenziale. Ed è un'indicazione precisa su come pregare, probabilmente perché a volte non sappiamo pregare, come abbiamo cantato questa mattina: Signore, insegnaci a pregare. Un altro punto ancora: cosa dicono del Padre Nostro? Ecco qui, ce l'ho fatta. Ho scelto due nomi, Tertulliano e Sant'Agostino. Tertulliano, padre della Chiesa, cosa ha detto? Lo vedete? No? Ah, devo fare così. Perfetto. Nel Padre Nostro era chiuso tutto il Vangelo. Mamma mia, sarà esagerato? Io dico di no. Può sembrare strano che in quattro righe ci sia tutto il Vangelo, ma probabilmente aveva ragione. Sentiamo cosa dirà Sant'Agostino. Se passassi in rassegna tutte le parole delle preghiere contenute nella Sacra Scrittura, per quanto io penso, non ne troverei una che non sia contenuta e compendiata in questa preghiera insegnataci dal Signore. Cosa sta dicendo in maniera parafrasata? Dice che il Padre Nostro contiene gli ingredienti, gli elementi di tutte le altre preghiere della Bibbia. E quindi io che me ne faccio? E quindi se io comprendo il Padre Nostro, significa tanto, perché vuol dire che io ho una chiave di lettura per tutte le altre preghiere ed è qualcosa di straordinario. Diamo un terzo punto: ma da dove arriva questa preghiera? Gesù si è alzato la mattina, se l'è inventata così da solo? O forse no? Interessantissimo che questa preghiera assomiglia e ha delle, diciamo, delle connotazioni molto importanti con il Kaddish, che è una preghiera ebraica che significa santificazione. Gesù conosceva il mondo ebraico, era ebreo, conosceva la cultura del suo popolo e praticava le preghiere, come anche lo Shemoneh Esrei, la preghiera delle 18 benedizioni. E per un ebreo il Padre Nostro suonava abbastanza familiare. Ci sono moltissime assonanze, una preghiera pronunciata in aramaico. L'Evangelista Matteo ce la suddivide in 7 punti, 7 richieste che richiamano alla completezza. E il numero 7 lo troviamo già in Genesi 1, i 7 giorni della creazione. È qualcosa di straordinario perché è una preghiera nuova, è una preghiera innovativa, ma nello stesso tempo è ancorata nella tradizione. E se fatta con fede, nel segreto, diventa una bomba spirituale, diventa una potenza, perché è una preghiera completa. Alleluia. Ultimo cerchio. Dove siamo?
Ecco qua.
Le premesse sono magari un po' noiose, ma sono necessarie a volte. Il sermone sul monte, questa preghiera si colloca in un punto strategico della Bibbia. Matteo capitolo 5, 6 e 7, sono tre capitoli straordinari che si chiamano appunto il sermone sul monte. Un monte vicino al lago di Tiberiade, un paesaggio suggestivo per quanti sono stati in Israele, non possono mai dimenticarselo, e Gesù era lì e probabilmente stava predicando a migliaia di persone. E questa predicazione, che appunto occupa tre capitoli, è stata poi scritta e oggi in maniera, diciamo, cristallizzata con l'inchiostro, con la carta, è diventata parola di Dio. Ma questa predicazione è straordinaria. È straordinaria e da alcuni studiosi è ritenuta la Magna Carta del cristianesimo. Che cos'è la Magna Carta? Non si mangia. Nel 1200 la Magna Carta era considerata un documento, e diciamo era una specie di costituzione dei diritti. Quindi noi cristiani abbiamo una costituzione perché siamo cittadini del cielo. Amen? Siamo cittadini di un regno. E in quanto tali abbiamo dei diritti. Questi tre capitoli spiegano benissimo come funziona il regno di Dio, qual è la nostra cittadinanza, quali sono i nostri diritti. E altri studiosi considerano questi tre capitoli addirittura il codice di comportamento dei discepoli. E non a caso vengono fatti dei corsi di discepolato solo su questi tre capitoli della Bibbia. Perché effettivamente, se una persona vuole cominciare a seguire Gesù, la domanda che si pone è: ma che cosa devo fare? Cioè sì, ok, vengo in chiesa, ma poi cosa bisogna fare per seguire Gesù? Ecco, questi tre capitoli rispondono proprio a tutte queste domande. Cosa deve fare un discepolo? Leggere questi tre capitoli, comprenderli, metterli in pratica e praticamente sei quasi a posto. Alleluia. E il Padre nostro si situa proprio in questo contesto. Ecco che allora la preghiera del Padre nostro ha davvero un'importanza notevole. E così arriviamo al testo biblico. Matteo 6, iniziamo dal versetto 5. Quando pregate, qui è Gesù che parla, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Mi fermo un attimo. Gesù comincia subito dritto, senza girarci intorno, ed è interessante che non comincia dicendo come dobbiamo pregare, ma fa l'esatto contrario, cioè comincia dicendo come non bisogna pregare. E penso che questo abbia un intento straordinario. Chi sono gli ipocriti? Lo sappiamo, un termine che arriva dal teatro, significa persone che recitano un ruolo. E così ci sono delle persone che recitano questo ruolo. E cosa fanno? Pregano stando in piedi nelle sinagoghe, nelle piazze. Per noi è una cosa un po' strana, perché se andiamo oggi pomeriggio in Piazza Castello non vedremo nessuno probabilmente che prega, ma nel mondo orientale è comunissimo vedere persone in India, in Marocco, nella cultura dell'Islam, in Israele, che pregano all'aperto. Certo, può sembrare una cosa bella, no? Dice, ah, che bello, pregano all'aperto, sono disinvolti, non si vergognano. Sì, è vero, però Gesù nota un'altra cosa. Queste persone lo fanno per essere visti dagli uomini. E quindi dicono, guardate, io oggi ho pregato 4 ore e mezza in ginocchio, sono troppo bravo, sono bravissimo. Ecco che Gesù vede questo e gli dice, questo è il premio che ne hanno. C'è un premio addirittura, Gesù gli dà un premio. E qual è il premio? Terribile. Il premio è che queste preghiere non sono ascoltate, non vengono esaudite. Il loro premio sono gli altri. Ecco che qui vediamo la preghiera si può, diciamo, a queste due direzioni. O va verso Dio, o va verso qualcos'altro, va verso gli uomini. E queste persone indirizzano le preghiere verso gli uomini. E qual è il loro premio? Sono guardati dagli uomini. Volevano questo? Bene, hanno questo, basta, niente di più. È abbastanza severo Gesù e non ci gira molto intorno. Ma al versetto 6 c'è un ma, e questo ma è straordinario perché cambia tutto. E qui si passa dal plurale al singolare. Ma tu, ma io, che cosa vogliamo fare? Ok, è vero, c'è questa situazione, probabilmente ci sono delle persone ipocrite, probabilmente anche nella chiesa oggigiorno è così. Magari tante persone vengono in chiesa e il loro cuore è diretto altrove. È qualcosa di molto terrificante, ma Gesù dice, ok, per il momento lascia stare quello. Guarda a te, ma tu che cosa fai? E dice, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Questo è il vero premio. C'è un vero premio, c'è una vera ricompensa per coloro che pregano nella cameretta, è sinonimo di intimità. Intimità con Dio. Alleluia. Versetto 7. Nel pregare non usare troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non è una questione di quantità, è una questione di qualità. Come dicevo prima, 3 capitoli, ma se fatti bene, possono trasformare la nostra vita. A volte mi arrivano dei piani di lettura via mail. Davide, buongiorno, prova il nuovo piano di lettura. Ok, interessante, cos'è? Leggi tutta la Bibbia in 6 mesi. Wow. Poi vado a vedere 15 capitoli al giorno. Ok. Ma che cosa mi rimane? Che cosa mi rimane? Non è una gara a chi legge di più. Non è una gara a chi prega di più. È una questione di qualità. Preferisco stare un anno su 3 capitoli di Matteo, ma realizzarli veramente nella mia vita. Perché quel Logos, che è la parola di Dio, diventa rema per me e mi trasforma e mi cambia. Ed è questo che dice il Signore. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Amen, alleluia. Andando avanti, appunto versetto 9, abbiamo detto questa mattina, vedremo 3 aspetti in particolare del Padre nostro, no? Ed è una sorta di itinerario che parte dal cielo, appunto Padre, la prima parola, siamo nel cielo, e l'ultima parola è maligno, cioè l'esatto contrario, i 2 antipodi, uno all'estremo e all'altro. Alleluia. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Ok, ci fermiamo qui. Padre nostro, Abba Padre. Dio, il grande Dio, il sommo Dio, Ebrei capitolo 1 dice il re dell'universo, che non ho mai capito perché non so manco quanto è grande l'universo, figuriamoci il re dell'universo. Ebbene, lui è in primis un papà. Ed è interessante perché nel Vecchio Testamento la parola Dio Padre appare più o meno 15 volte. Nel Nuovo Testamento siamo sull'ordine delle 180 volte, 12 volte in più. E questo Padre non è qualcosa che mi schiaccia con la sua potenza, con la sua supremazia, ma in primis è un Padre che mi accoglie alla sua presenza. Alleluia. E sa di quello di cui io ho bisogno. E questa è la prima dimensione, il cielo. Padre nostro che sei nei cieli. È proprio da lì che parte questo itinerario. È proprio da lì che dovrebbe partire la nostra preghiera, uno sguardo verso l'alto. E così quando ci alziamo la mattina, qual è la prima cosa che facciamo? Io a volte mentre vado in bagno, tutto come uno zombie che non vedo niente, prendo il cellulare perché devo vedere se qualcuno mi ha scritto, perché c'è la notifica di WhatsApp. E tanto non mi ha scritto nessuno, perché chi vuoi che mi scriva alle 4 di notte? Però devo farlo. Piuttosto sbatto contro il muro, ma devo guardare WhatsApp. Ecco, questa preghiera ci insegna, invece le primizie del mattino, quanto è meraviglioso cominciare la giornata con uno sguardo verso il Padre, verso il cielo. È il modo migliore di cominciare la preghiera. Alleluia. Ecco che, allora stiamo già entrando in questa preghiera. Non è tanto una questione di ripetere una filastrocca, perdonatemi, a memoria, che per carità è parola di Dio. Ma qui è una questione di comprendere gli schemi, di comprendere questi principi e in qualche maniera di replicarli nella nostra vita. Allora, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Questa è la prima richiesta. È un po' difficile da capire. Sia santificato il tuo nome. Quindi, cioè, io devo santificare Dio? Ma Dio è già santo. Non posso santificare un Dio che è già santo. Allora, come funziona? Effettivamente noi possiamo santificare Dio, ma non è un'azione che parte da noi, è un'azione che parte da Lui. E però, per comprendere questo, dobbiamo fare un salto nell'Antico Testamento e andare nel profeta Ezechiele, al capitolo 36, versetto 23. Il contesto qui è: il popolo di Israele ritorna dall'esilio, si era corrotto, si era allontanato. Quindi il nome di Dio, perché Dio è un nome, il nome di Dio era stato profanato. E allora lui parla appunto di santificare il nome di Dio. Versetto 23, io santificherò il mio gran nome, che è stato profanato fra le nazioni, in mezzo alle quali voi avete profanato. E le nazioni conosceranno che io sono il Signore, dice il Signore, Dio. Quando io mi santificherò in voi. Ecco che santificherò in voi, quindi è un'azione di purificazione, è da lì che deve partire la nostra preghiera, da un'azione di ricercare la santità, da un'azione di purificarci, perché le giornate sono lunghe, come dicono in Inghilterra, it's a long day, succede di tutto, e quindi non è una cosa che facciamo una volta per sempre, ma invece è un'azione quotidiana, appunto del santificarci. Versetto 24, io vi farò uscire dalle nazioni. Ecco, vi farò uscire, c'è una separazione. Ecco che santificazione, santità significa kadosh, che vuol dire letteralmente fuori dal comune. C'è una separazione, se non c'è questa separazione non c'è nemmeno una purificazione. E fratelli, noi siamo fuori dal comune, non siamo persone come gli altri. Il credente non è una persona come gli altri, è una persona separata dalle cose del mondo per appartarsi con Dio. E questa santità è importante e ne parleremo dopo. Versetto 25, vi aspergerò d'acqua, l'acqua immagine dello Spirito Santo, e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Ecco che c'è una purificazione nella nostra vita. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Quindi, alla luce di tutto questo, la santificazione a me, a che cosa mi serve? L'abbiamo appena letto. La santificazione è qualcosa che ci spinge a camminare secondo il cuore di Dio. È qualcosa che ci spinge a fare la volontà di Dio. Ecco perché sta all'inizio. Vedete, Gesù in due parole ha detto tutto. In un certo senso potrebbe finire già qui la preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Gli ebrei capivano perché era la loro lingua, per noi certamente un po' più complesso. Ecco che allora l'itinerario parte da questa purificazione, da lì può cominciare tutto, da lì può cominciare la nostra preghiera, e allora continuiamo ad andare giù. E allora c'è la seconda richiesta, versetto 10, venga il tuo regno. E qui servirebbe un'altra predicazione per parlare del regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio in 5 secondi? Il regno di Dio è dove Gesù si manifesta, molto semplice. Ecco che se io non mi sono purificato, come faccio a manifestare Gesù nella mia vita? Vedete, è una conseguenza, è una sorta di catena. Venga il tuo regno, vuol dire vieni Signore Gesù. Un giorno ero a lavoro, una persona, un collega mi disse: ma tu sei diverso, ma che è? Ma io lo guardavo, già avevo capito. E poi mi diceva: no, ma non capisci, no, ma perché tu sei diverso, tu hai qualcosa di diverso, ma non capisco. No? E lui cercava di spiegare che era Gesù quel qualcosa di diverso, ma non sapeva dirlo. Fratelli, quando succede questo, è un buon segno, vuol dire che la santificazione nella nostra vita funziona, e vuol dire che Gesù viene e si manifesta attraverso di noi. Ecco che allora c'è il continuo, la terza richiesta, sia fatta la tua volontà. E con questa terza richiesta poi si conclude la dimensione celeste. Innanzitutto, come dice Martin Lutero, ci rendiamo conto che siamo un po' disubbidienti, perché se fossimo stati sempre ubbidienti, nella preghiera non ci sarebbe stata questa richiesta. Quindi vuol dire che abbiamo dei problemi con la sua volontà e con la nostra volontà. È una sorta di braccio di ferro, di combattimento. E fare la volontà di Dio è un lungo discorso. Prendo un esempio di Gesù in Luca 22:42, e Gesù dice: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Gesù in quel momento stava combattendo. C'è un combattimento, fratelli, e non si fa una volta, è giorno per giorno, perché la nostra volontà, che è terrena, ci vuole portare a destra. E la sua volontà, quasi sempre, è esattamente contraria e ci vuole portare a sinistra, destra per voi. E allora c'è questo combattimento. Ecco che quando entriamo in questa preghiera ci rendiamo conto che non possiamo fare la volontà del Signore con senso del dovere o perché siamo bravi e ci rimbocchiamo le maniche. No, no, è una conseguenza dell'essere con Lui, della santificazione, del Suo regno che si manifesta attraverso la nostra vita. E quindi questa preghiera: Signore, manifesta il Tuo regno nella mia casa, nella mia famiglia, nel mio lavoro, nella mia azienda. E sia fatta la tua volontà, è tutto una straordinaria conseguenza. E questa è la nostra missione. Come dice spesso un predicatore californiano, Bill Johnson, dice: noi dobbiamo portare il cielo sulla terra. E dice: ok, quindi come si fa? Così, in questo modo, attraverso di noi. Noi portiamo il cielo sulla terra, e qui c'è questo intermezzo, appunto, come in cielo, così in terra. E siamo arrivati quindi alla seconda dimensione, una dimensione terrena. Guardate che bello, ho pensato alla Svizzera, ho pensato a Jurg quando preparavo le slide. C'è il trenino, il laghetto, le montagne, e dobbiamo dire che la creazione di Dio è meravigliosa, è straordinaria. Tutto quello che Dio ha creato, quando lo creò, disse: è buono. Quando creò l'uomo, disse: siamo stati bravi, abbiamo fatto una cosa bella. Tuttavia, proprio qui su questa terra, in un certo senso cominciano i problemi, perché finché stavamo in cielo andava tutto bene. Qui su questa terra ci sono dei problemi, ecco che c'è il primo, versetto 11. Torniamo indietro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sappiamo tutti cos'è il pane, poi farina, acqua, lievito, olio, sale. Il pane era fondamentale. Siamo in una richiesta e spesso le nostre preghiere vertono quasi sempre qui in questa lista della spesa. È una realtà. Certamente è importante, abbiamo dei bisogni, tutti quanti, bisogni anche concreti, pagare l'affitto, le bollette. Ebbene sì, Genesi 14, Geova Jaire, Dio è colui che provvede, sul monte dell'Eterno sarà provveduto. E io lo posso testimoniare, Dio provvede, Dio non fa mancare il suo pane ai suoi figli. Quindi presentiamo a Lui le nostre richieste, certamente. È un po' come la manna dal cielo, però, che scendeva giorno per giorno, fresca, e giustamente uno dice, senti, ma signore, facciamo un accordo. Allora, tu me lo dai tutto insieme, io mi costruisco un bel granaio, così lo sistemo lì, e poi siamo a posto, per 6 mesi, per 1 anno siamo a posto. Invece il Signore dice, no, io voglio stare con te nella tua cameretta giorno per giorno. Tu giorno per giorno vieni a cercarmi e io giorno per giorno ti provvedo a quello di cui tu hai bisogno. Ed è straordinario per quante persone hanno cominciato un percorso di fede, possiamo testimoniare che è veramente così. E quindi il pane ha questo aspetto concreto, pratico, fisico, ma anche però direi soprattutto spirituale. Ecco che in Giovanni 6,51 Gesù dirà: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, e se uno mangia di questo pane non gli vengono le intolleranze, ma se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io gli darò per la vita del mondo è la mia carne. E allora, fratelli, dove andiamo a cercare il nutrimento? Dove facciamo la spesa? L'Eurospin, l'MD che costa meno. Matteo 4, versetto 4, Gesù ci dice: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia. Cosa sta dicendo qua il Signore? Sta dicendo che il pane è la Bibbia, il Logos, la parola di Dio. Ecco, allora dacci oggi il nostro pane quotidiano, vuol dire anche questo. Signore, dammi oggi, anzi, dacci, plurale. Il Signore ci insegna una dimensione comunitaria, fratellanza. Non ci insegna il Padre mio, ci insegna il Padre nostro, perché vuole che ci amiamo gli uni con gli altri, che ci stimiamo gli uni con gli altri, che preghiamo gli uni per gli altri. Allora dacci oggi il nostro pane quotidiano, una porzione della tua parola, perché quella è il nutrimento che ci permetterà di andare avanti. Fratelli, non ci accontentiamo della predicazione della domenica, ma cerchiamo nel quotidiano di ricevere delle porzioni di parola di Dio, dei pezzetti di pane, perché trasformano la nostra vita e le nostre giornate. Salmo 119,28 dice: l'anima mia dal dolore si consuma in lacrime. Questa è la sofferenza della vita. Dammi sollievo con la tua parola. Salmo 119,72: la legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro e d'argento. Cosa dice qui? Che il pane spirituale del Signore vale più di qualsiasi bene materiale, di qualsiasi cosa fisica. Il Signore tuttavia ci dà entrambe le cose e non ci fa mancare di nulla, e questo è straordinario, dimostra il suo amore per noi, che non viene mai meno. E proprio su questo si basa la quinta richiesta del versetto 12. Rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. È difficile da capire perché la traduzione dall'aramaico all'italiano è terribile. Non stiamo parlando di economia aziendale, di debiti, crediti, state tranquilli. Non è una lezione di economia. Debito in aramaico vuol dire peccato. Ecco che allora siamo scesi sempre più in basso, siamo partiti dal cielo. Sì, era bello il trenino, la montagna, il laghetto, però abbiamo a che fare con il peccato nella nostra vita quotidiana. E anche su questo ci sarebbe da dire tantissimo, ma in particolare un peccato viene fuori in questa preghiera: la mancanza di perdono. Sapete qual è il problema numero uno della Chiesa? La mancanza di perdono. Non è la mancanza di potenza, come molti pensano, ma è la mancanza di perdono, perché se manca quello, manca tutto il resto, ed è una conseguenza, è profondissimo questo tema, e adesso lo vedremo. Io però ho 2 minuti per parlare di questo. Il perdono richiederebbe una domenica intera, ma voglio usare un'immagine che in qualche maniera ci semplifica un po'. Non so se riusciamo a vederla, una cartina, un po' tutti la riconosciamo, il Medio Oriente, ok? Non è una lezione di economia, non è neanche una lezione di geografia, state tranquilli. Vediamo 2 laghi, sopra è il lago di Tiberiade, dove Gesù cammina sulle acque, tantissimi miracoli, sotto è il Mar Morto, sono chiamati entrambe mare, ma in realtà sono laghi, e hanno una differenza importante. Il primo è un lago dove c'è vita, c'è pesce, il secondo appunto Mar Morto, non c'è niente. E come tutti sappiamo, i laghi per esistere hanno un fiume in entrata che si chiama immissario, un fiume in uscita che si chiama emissario, e questi fiumi sono fondamentali, perché se non ci fosse il fiume in entrata non ci sarebbe il lago. E quindi il primo lago, quello nord, ha un fiume che è il Giordano, che entra, dà acqua, porta vita, porta abbondanza. E poi c'è il fiume in uscita, che è sempre il Giordano, che arriva nel secondo lago, che è il Mar Morto. Però il Mar Morto riceve questo nutrimento, questa vita, e però c'è un problema geografico. Il Mar Morto è situato a 400 metri sotto il livello del mare. E quindi capite bene che i fiumi hanno ovviamente una direzione che va dall'alto verso il basso. Quindi non esiste un fiume che esce dal Mar Morto, sono tutti fiumi che entrano, ma non c'è un fiume che può uscire, perché non esiste un fiume che possa scorrere in salita. E allora nel corso dei secoli i sali minerali si sono accumulati in questo fiume, si sono concentrati in una tale quantità che non permettono la vita dei pesci, non permettono la vegetazione. E dici: ok, va bene, bella questa lezione di geografia, Davide, ma io cosa me ne faccio col perdono? Ebbene sì, fratelli cari, quei 2 laghi siamo noi. Io sono il lago di sopra, oppure il lago di sotto. E quel fiume in ingresso si chiama Gesù Cristo, che viene oggi e che cosa fa? Porta il pane. Porta la vita, mi dà la ricchezza, l'abbondanza, mi dà il perdono. E poi cosa succede? Che io sbaglio. Però lui continua, lui non mette una diga su quel fiume. No, no, lui continua. Mi dà ancora il giorno dopo, il giorno dopo ancora, e la mia vita si riempie di benedizione. E però il fiume in uscita, chi è? Il fiume in uscita sono gli altri. E questa è la dimensione appunto della terra, la seconda dimensione del Padre Nostro, il presente, gli altri, le relazioni. Talvolta noi non comprendiamo questo, perché il Signore ci dà, ma noi non diamo agli altri. E questo è il fine della Chiesa, siete con me? State seguendo? Il fine della Chiesa è proprio questo, dare agli altri quello che abbiamo ricevuto. Noi non siamo dei contenitori della benedizione di Dio, ma piuttosto siamo dei canali e trasmettiamo. Ma qual è il problema? Il problema è che ogni tanto noi mettiamo una diga su quel fiume che esce. Mettiamo una diga perché diciamo, ma Davide, tu non sai quello che mi ha fatto, ma tu non c'eri, ma non se lo doveva permettere, mi ha detto quella cosa lì, e no, è perché io non ci sto, dopo quello che mi ha fatto basta, E allora noi costruiamo le dighe, tagliamo i rapporti e smettiamo di dare perdono. Smettiamo di dare quello che il Signore ci ha dato. Fratelli, abbiamo pregato prima, sia santificato il suo nome, venga il suo regno, Gesù deve uscire da noi, ma noi non lo facciamo uscire perché mettiamo una diga e tagliamo i rapporti con le altre persone. È terribile, perché c'è una condizione. Questo è peccato, e il salario del peccato produce la morte. Fratelli, diventiamo come il mar morto. È tremenda questa rivelazione. Quanto è importante rilasciare il perdono, rilasciare la grazia sugli altri. È qualcosa di incredibile, qualcosa di straordinario. È come un circuito. A casa nostra abbiamo la corrente elettrica, no? Quando salta la luce c'è un cortocircuito, vuol dire che il circuito si interrompe e noi siamo al buio. Ed è brutto quando succede che magari hai degli ospiti a cena e improvvisamente tutti al buio. Ecco, c'è il circuito che si interrompe. Dobbiamo fare attenzione ad interrompere questo circuito, perché la nostra vita rimane al buio, rimane nelle tenebre, fratelli e sorelle. Alleluia. Ed un discorso così talmente importante, siamo nel cuore del Padre Nostro, che Matteo lo ripete 3 volte. Al versetto 14, quando la preghiera è conclusa, lui dice, pensavate di fare furbi, E invece no, io ve lo ripeto. E dice in maniera più esplicita, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi, e qua diventa proprio super esplicito, proprio non si può non capire, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Nella Bibbia, quando una cosa viene ripetuta 3 volte, dobbiamo aprire bene le orecchie. Qua si sta parlando di vita o di morte. E allora, come sconfiggo il peccato nella mia vita? Perdonando. Dio proporziona il peccato in base a quanto noi perdoniamo? Ebbene sì. E Dio è sempre pronto a rilasciare quel fiume, quel perdono, e noi siamo chiamati a rilasciarlo agli altri. Dici, sì, ok, Davide, va bene, abbiamo capito, sì, è facile dirlo a parole. Ma nella realtà, come faccio? Come faccio a perdonare? Tu non sai quello che mi ha fatto, no? Ma tu... Allora, prima di tutto Gesù ci insegna il perdono. Ecco che per perdonare gli altri noi dobbiamo fare un'esperienza personale con Gesù. Gesù ci insegna il vero perdono, e quando noi lo sperimentiamo nella nostra vita, allora gradualmente saremo in grado di far fare questa esperienza agli altri a sua volta e di perdonare gli altri a sua volta. Certo, è difficile, e vorrei brevemente citare Giuseppe nella Bibbia. Conosciamo un po' tutti la sua storia. Giuseppe fu venduto dai fratelli come schiavo, una cosa terribile, tremenda, un trauma atroce. Ha passato veramente l'inferno quest'uomo, ma dopo anni era diventato una persona importante, era il primo ministro, come si usa dire in Inghilterra, del faraone in Egitto. E quindi dopo il faraone c'era lui. Ebbene sì, si ritrova i suoi fratelli che vengono a chiedere aiuto. Ma non sanno che era lui, ma lui li riconosce. E sappiamo come finisce la storia. Giuseppe perdonerà i suoi fratelli, ma non subito. Non subito. Ci sono diversi capitoli prima. Intanto li rimanda indietro e dice: avete fame? Sì, andate a prendere il vostro fratello Beniamino piccolino, poi ci rivediamo. Gli fa mangiare un po' di gomiti. Poi tornano e poi gli fa mangiare ancora i gomiti, perché gli fa finta di simulare un furto e in qualche maniera li incastra. Questa si chiama vendetta, perché è la carne, perché è normale, non è facile perdonare. E poi c'è un'ultima cosa che fa Giuseppe straordinaria prima di perdonare. Genesi 43, versetto 30 dice: entrò nella sua cameretta. E qua ritorna questa benedetta cameretta. Entrò nella sua cameretta e che cosa fece? E pianse. E poi si fece forza. Il perdono vero costa. Il perdono vero è sacrificio. Il perdono in 5 secondi non è vero perdono, è ipocrisia, come abbiamo letto prima. Ah sì sì, ti perdono fratello con tutto il cuore, però non voglio più avere niente a che fare con te. Ma che perdono? Sì sì, ti perdono, però tu per la tua strada e io per la mia. No, però ti perdono veramente. Ma questo non è vero perdono. Il perdono di Giuseppe è stato accoglienza nei suoi fratelli. Hanno mangiato insieme. Il perdono di Gesù per la nostra vita è un fiume che scorre costantemente, ci porta benedizione. Questo è il vero perdono, nonostante noi non ce lo meritiamo. Signore, insegnaci a perdonare. E così vi leggo le parole di quest'uomo, un teologo della California, Lewis Benedictus Smith, che ha vissuto il secolo scorso. Ha detto una frase che secondo me ha una potenza straordinaria. Perdonare è liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero eri tu. Quest'uomo ha scritto un libro straordinario, si chiama Perdona e dimentica, un libro famosissimo che ha fatto il giro del mondo. Perdona e dimentica, curare le ferite che non meritiamo, e in particolare tratta degli abusi di violenza sessuali che sono difficilissimi da perdonare. È un libro, davvero lo consiglio, anche se in inglese. Ecco che allora in tutto questo il Padre nostro, e lo vediamo presto, richiama all'oggi, allora. Il Padre nostro non è una preghiera del passato, non è una preghiera del futuro, è una preghiera del presente. Se dobbiamo perdonare qualcuno, lo dobbiamo fare ora. Se Dio ci chiede di fare qualcosa, lo dobbiamo fare ora. Dobbiamo comprendere il presente, perché a volte c'è il rischio che ci focalizziamo o su delle ferite del passato o su qualcosa del passato che ci blocca e ci impedisce di vivere nel presente e di fare la volontà di Dio nel presente, oppure l'incontrario, ci focalizziamo sul futuro, per esempio su quando Gesù torna, e siamo così fissati a sapere quando Gesù torna. Ma è così importante sapere quando Gesù torna? È importante sapere che Gesù torna. E il Signore ci chiede: ma tu sei pronto oggi? Atti capitolo 1 dice: nessuno lo sa. Quindi stiamo tranquilli che nessuno lo sa. È un rischio anche occuparsi troppo del futuro, perché ci si perde di vista il presente. E il Signore ci sta chiedendo di fare qualcosa ora, oggi. Se puoi dare la vita al Signore, puoi darla oggi. Non rimandare, perché a volte noi procrastiniamo e diciamo: sì sì, no, è importante, perdono è importante, lo faccio poi però. Sì, sì, è importante, sì, sì, però poi, no, il Padre nostro ci obbliga a guardare all'ora. Gesù era il maestro dell'ora. E così arriviamo alla sesta richiesta, 6, numero maledetto, numero tremendo. Avete già capito di chi parleremo. E non ci esporre alla tentazione. E qui avete visto la terra, sembrava bellina, il trenino, la montagna e il laghetto, però c'è il diavolo. Prima Pietro 5,8 ci presenta l'immagine del diavolo un po' particolare, dice: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Tremendo. Una volta sono stato inseguito da un pitbull e grazie a Dio è arrivato il padrone in tempo e l'ha fermato. Vi devo dire che io era un pitbull femmina, sarà stato lì come questo tavolo, diciamo 60 centimetri, non era enorme, però. Ora immaginiamoci un leone ruggente, 10 volte più grande, più pesante. Bene, questo è Satana, non scherza, fa sul serio. Allora c'è anche questa preghiera: Signore, non ci esporre alla tentazione, siamo sempre più giù di questo itinerario, è un ebraismo, non è che Dio si diverte a metterci le tentazioni. Giacomo 1, versetto 13, nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Allora dobbiamo fare una distinzione: Dio manda le prove, che sono una cosa, le tentazioni sono un'altra cosa. Le prove sono buone, anche se sono magari difficili, ma le prove ci fanno crescere, fanno uscire da dentro di noi il meglio che c'è, ci fanno maturare, e sono appunto buone. Mentre invece la tentazione viene dal diavolo, ed è qualcosa che ci può vincere, che ci può sopraffare, che può avere il sopravvento sulla nostra vita, ed è qualcosa che fa uscire la parte peggiore di noi, la parte più brutta di noi, le tenebre che sono dentro di noi. E la tentazione è qualcosa di bello. Adamo ed Eva, mangia questa mela, buona, altro che Marlene, questa, tanta roba, provala. E loro erano lì che, non saprei, ma sai, ma non possiamo. Ma no, ma provala, provala, vedrai. Se prendi questa mela, ti vengono gli addominali bellissimi, i pettorali potentissimi, diventi più intelligente di Dio, non morirai mai. Che fai? Provala. Fratelli, la tentazione è qualcosa di allettante, non è qualcosa di brutto. Anche Gesù venne tentato nel deserto con una provocazione importante: prostrati, adorami e io ti darò tutti i regni della terra. Fu tentato col potere, e il potere è qualcosa di bello, però c'è un inganno. È perché il leone poi ti mangia, ti distrugge, ti uccide, ti rovina, ti deruba di tutto e non ti lascia niente. Ecco che allora, come stiamo combattendo le tentazioni nella nostra vita? Io rimando ad una predica di Piero di qualche, forse anno fa, si chiamava Le trappole del nemico. Se andate sul sito della Gospel House, apro e chiudo parentesi, trovate un po' tutte le vecchie prediche. E c'è questa meravigliosa predica, Le trappole del nemico, e Piero spiega che nel nostro percorso ci sono delle trappole, e sono appunto queste tentazioni del diavolo che ci vuole far cadere. E noi come le combattiamo queste tentazioni? Fratelli, Efesini 6 ci ricorda che il nostro combattimento è contro qualcosa che è più forte di noi. Quindi non è che io mi impegno e dico, ah vabbè, mi rimbocco le maniche, adesso. Fratelli, io con un pitbull c'avevo poco da fare, figuriamoci un leone. Cioè non è che tu ti metti a parlare col leone e dici, ascolta, adesso ragioniamo, siediti e facciamo dei discorsi, perché così non va bene, E ci sono persone che vogliono fare così, vogliono parlare col leone, e vogliono parlare col serpente, e vogliono fare i dialoghi. Ma fratelli, col serpente non si parla, col leone non si parla. E allora si prega questa sesta richiesta: Signore, intervieni tu, perché Lui, noi siamo più che vittoriosi, ma è in Colui che ci fortifica, non da soli. Come stiamo superando queste tentazioni nella nostra vita? Solo con Lui le potremo superare, invocando la Sua potenza. E così arriviamo alla settima ed ultima richiesta, un po' imbarazzante. Dice: liberaci dal maligno. E appunto questo è il finale originale del Padre Nostro in aramaico, ma era un po', come dire, un po' drammatico. Così alcuni padri della Chiesa avevano pensato di cambiarlo nel corso dei secoli, e infatti in alcune Bibbie c'è un'aggiunta, c'è un finale trionfale, no? Per esempio nella Diodati c'è: perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Però nella Nuova Riveduta non c'è questo finale trionfale. Sapete, l'uomo vuole a volte far finta di niente. Sì, c'è il maligno, sì, vabbè, però noi... E allora vogliamo le cose trionfali, no? Ma Gesù non finisce col trionfo, Gesù finisce col maligno, e c'è il punto. Perché dobbiamo prendere atto che nel nostro quotidiano c'è anche il maligno. Certamente il maligno potrebbe essere Satana, ma l'interpretazione che io ho voluto dare è un'altra. Satana è al numero 6, abbiamo già parlato di lui, basta, non merita più la nostra attenzione, è un miserabile. Al numero 7 quindi c'è qualcos'altro, ed è la terza dimensione del Padre Nostro. Ci sono io. Chi è il maligno? Siamo noi, è dentro di me. E allora possiamo chiamarla carne, vecchio uomo, in psicoanalisi viene chiamato ombra, insomma è qualcosa di brutto che c'è dentro l'uomo. Tant'è vero che Geremia dirà: il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. C'è una malvagità dentro l'uomo, e penso che noi la vediamo tutti i giorni nel mondo, questa malvagità che è dentro, che vuole uscire fuori. E vi racconto una barzelletta su Satana, perché c'è un fine. E quindi è domenica mattina e Satana è lì che raduna tutti i suoi seguaci, tutti i suoi demoni. A un certo punto va da un demone e dice: tu vieni qua, mi raccomando, allora questa mattina devi andare nella chiesa battista, mi raccomando, fai quello che ti dico, falli dividere tutti, falli litigare tra di loro, e poi torna qui. E il demone gli risponde: va bene capo, ok. Poi va da un altro demone, dice: questa mattina tu vai nella chiesa dei fratelli, mi raccomando, porta divisione, porta scompiglio, falli litigare tutti. E poi torna, e il demone gli risponde: va bene, lo faccio. Poi arriva l'ultimo, gli dice: ehi tu questa mattina vai nella chiesa pentecostale. E quello sgrana gli occhi e dice: no, io nella chiesa pentecostale non ci voglio andare. E Satana dice: come? Cosa hai detto? E dice: no, mandami dappertutto, ma nella chiesa pentecostale non ci voglio andare. E allora Satana gli dice: perché non vuoi andarci? Mi smerride. E il demone comincia a piangere, no, nella chiesa pentecostale non ci voglio andare, perché loro litigano sempre tra di loro e poi danno la colpa a me. Allora, c'è un fine se ho raccontato questa barzelletta. Ridendo e scherzando, a volte diamo sempre la colpa a Satana e non ci assumiamo le nostre responsabilità. Ma è possibile che tutte le volte che litighiamo è colpa di Satana? Fratelli, non è che magari c'è il nostro orgoglio che viene fuori e non lo vogliamo riconoscere però. Ecco che allora questa è la terza dimensione del Padre Nostro, e il Padre Nostro guarda anche a questo e guarda oggi, al presente, e ci sono io. E la preghiera ha questo aspetto e serve proprio a noi per specchiarci con Dio. Nella preghiera io mi specchio, mi guardo allo specchio e mi vedo per come sono veramente. E qui vi racconto una breve testimonianza. Un giorno ho deciso di fare un digiuno e preghiera. Il sermone sul monte poi parla anche del digiuno dopo. Ho deciso di fare un bel digiuno e preghiera di 3 giorni. Ho detto, ah, che bello, adesso voglio fare sul serio, faccio questo bel digiuno senza mangiare per 3 giorni, prego, e così diventerò super spirituale, diventerò Saiyan di 4° livello, e sarò troppo forte, avrò un'unzione straordinaria. Dai, facciamolo. E così l'ho fatto. Passato il primo giorno, un po' di problemini, brontolava lo stomaco, ma si è superato. Il secondo giorno tutto a posto, arriva il terzo giorno e diceva, adesso finalmente sarò super Saiyan di 4° livello, adesso e non succedeva niente. Dicevo, ma io però volevo essere rapito in cielo, fare cose straordinarie. E non ne è successo niente. E così mi sono messo in preghiera, ho detto, Signore, ma scusami, ma che succede? Parlami, fammi vedere. E così il Signore mi ha fatto vedere. E ve l'ho detto, la preghiera è anche come uno specchio. Il Signore fa luce nelle tenebre della nostra vita e porta fuori, porta a galla qualcosa. E così il Signore, perché la nostra vita è un po' come una casa, no? Ci sono delle stanze, c'è la cucina, c'è il bagno, c'è... e però queste stanze sono in disordine, c'è la cucina con i piatti da lavare, c'è il bagno con il tubo che perde, c'è il letto da fare. E così il Signore entra nella nostra vita con una bella luce e comincia a dire, guarda Davide, vedi quell'angolo, quello è il tuo orgoglio. Cos'è che vuoi fare? Vuoi fare soprannaturale? Ecco, vedi quell'angolo? Lo dobbiamo un attimo ripulire. E non è bello quando tu hai tutta la cucina in disordine, sporca, piena di spazzatura. Effettivamente non è bello. E quella roba lì è dentro di noi. Ma noi viviamo ignorandola. E questo è terribile. Perché noi chiudiamo la porta di queste stanze, spegniamo la luce, sigilliamo col silicone, così non si sente l'odore, e poi andiamo avanti come se niente fosse e lasciamo che nella nostra vita ci siano quindi queste aree da sistemare, che possono essere di tante cose diverse. Ebbene sì, Dio le porta alla luce, le porta allo scoperto. E vi devo dire, dopo questi 3 giorni di digiuno, io non ero contento, perché non sei contento di scoprire che dentro di te c'è qualcosa da mettere a posto, è vero? Non è bellissimo, però è essenziale, è importante. E voglio dirvi, in ultima cosa, che nel mondo oramai esistono tantissime, diciamo, filosofie, religioni, in qualche maniera dicono di darti la pace, la gioia e anche di fare un percorso di liberazione in qualche maniera. Tra questi vari percorsi, uno molto importante è quello della psicoanalisi, della psicologia. E io non sono qui per parlare male della psicologia o della psicanalisi, anzi la rispetto, rispetto alla scienza che è qualcosa di straordinario. Tuttavia ci sono dei limiti importanti, perché le sedute di psicanalisi sappiamo un po' come funzionano. A un certo punto tu sei lì che apri la tua vita di fronte a qualcun altro. Ecco, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tu gli stai dando le chiavi di queste stanze e gli stai dicendo, allora lì c'ho i piatti sporchi, lì c'ho il tubo che perde, piano piano viene fuori tutto questo schifo, scusate la parola, che c'è dentro. E lo psicologo dice, ok, andiamo, entriamo, e lui ti porta, sì, perché entrare entra. Però, quando poi scopri come sei veramente e vedi la tua nudità, la tua miserabilità, c'è il rischio di cadere in una profonda depressione. E non a caso, dopo il Covid, l'uso degli antidepressivi è triplicato, se non quadruplicato. Non ho nulla contro la scienza e non ho nulla contro gli psicologi, che a modo loro anche cercano la verità, ma la cercano da un'altra angolatura. E io voglio dirvi che noi abbiamo il numero uno degli psicologi, che si chiama Gesù Cristo. E allora quella cameretta è uno studio medico in fondo, dove tu sei il paziente e lui è il dottore. E quella cameretta è gratuita ed è sempre a disposizione nostra, e tu puoi raccontarti, è come uno specchio e vengono fuori le cose che non vanno. È vero, è doloroso, può essere molto doloroso, vi assicuro, dopo 3 giorni di digiuno e preghiera mi sentivo malissimo, ma non perché non avevo mangiato, mi sentivo malissimo perché il Signore mi ha rivelato cosa dovevo mettere a posto, e vi assicuro che è tremendo. Però quando lo fai con il Signore cambia tutto, perché il Signore non ti fa sprofondare in una depressione, ma il Signore ti abbraccia, ed è proprio lì, nel punto più brutto della tua vita, che tu sperimenti l'amore di Dio, la misericordia che ti rialza e che ti dà la forza di sistemare quella camera, di fare i piatti, di pulire, di ordinare. È straordinario. Questo cammino, fratelli e sorelle, va fatto con Gesù. Solo Lui ci può dare veramente quella libertà. Tutte le altre strade, le altre proposte che ci sono nel mondo, e ce ne sono tante, io credo che non portano qui, non portano a questa vera libertà. E il Signore Gesù dice: io sono l'unica via, sono l'unica vita, sono l'unica verità. Alleluia. Allora vogliamo alzarci in piedi. Alleluia. E fare nostra questa preghiera, queste tre dimensioni, diciamo queste tre aree con la quale noi ci relazioniamo ogni giorno, no? E questa preghiera può diventare proprio un modello per noi, uno sguardo verso il cielo, uno sguardo verso gli altri e soprattutto uno sguardo dentro di noi, perché a volte facciamo tante cose, anche per Dio, ma non abbiamo mai il tempo di fermarci e di guardarci dentro. E questa terza dimensione a volte è molto trascurata, e così non la dobbiamo sottovalutare. Queste tenebre che si presentano nella nostra vita, noi le possiamo, le dobbiamo guardare negli occhi e confessarle al Padre, e certamente le vinceremo, perché è una sua promessa, perché con Lui noi siamo più che vittoriosi. Amen. Alleluia. Grazie Signore. Mi piacerebbe concludere con un cantico, con un momento di adorazione, in maniera che questo seme che abbiamo ricevuto possa germogliare nella nostra vita. Gloria a te, Signore. Aiutaci, Signore, a realizzare questa tua parola nella nostra vita. Aiutaci, Signore Gesù, a non far portare via questo seme dagli uccelli del cielo. Ti prego, Signore, che questo seme possa essere ben piantato in un terreno fertile, che possa crescere, maturare e germogliare, Signore. Aiutaci ad essere facitori della tua parola e metterla in pratica, Signore. E così, Signore, vogliamo ripercorrere questa preghiera nella nostra vita, nella nostra giornata, nel nostro quotidiano. e realizzarla, Signore. E abbiamo la certezza che tu sei con noi in quella cameretta, che tu sei quel padre perfetto. Tu non sei un padre, tu sei il padre per eccellenza. Grazie, Signore, per questa opportunità che ci dai, per questo fiume che scorre nelle nostre vite, sempre presente, sempre abbondante, sempre pieno di grazia. Sei buono, Signore, vogliamo stare alla tua presenza e ringraziarti. Nel nome di Gesù, amen.